Ciao, sono Andrea Maderna e questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema, televisione e allucinazioni perverse. Oggi con me c'è Francesco Tanzillo.
Buon pomeriggio a tutti.
E siamo qui per proseguire il nostro viaggio nella saga di Halloween, ci stiamo avvicinando al finale, con Halloween 2 del 2009, il secondo della saga molto breve, insomma, della serie di remake di Rob Zombie, ce ne furono solo due, che esce appunto nel 2009 dopo il successone del film del 2007, che ricordiamolo, incassò 80 milioni di dollari essendone costati 15, cosa che lo rende uno degli Halloween di maggior successo in assoluto. Se non sbaglio, al momento dell'uscita era secondo forse solo ad H20 e a... sì, esatto, era secondo al primo Halloween e ad H20. Al terzo posto c'era Halloween 2, poi sarebbe stato superato dall'Halloween 2 e poi appunto questo Halloween di Rob Zombie, che stava lì come incasso con Halloween 2, quello vecchio di Rosenthal, anche se poi chiaramente se lo aggiusti con l'inflazione il discorso cambia. Quindi insomma, inevitabilmente dicono a Rob Zombie: tot, facci un altro Halloween. Lui ci si mette al lavoro e ovviamente
roba delle tue.
Sì, e no, ed è una roba strana, nel senso che Malek Akkad, figlio di Mustafa Akkad, che ha preso in mano la serie dal padre, i racconti dicono che Akkad gli avesse detto: vabbè, Rob, tu col primo film sei stato ottimo, ci hai dato grande soddisfazione, fai il cazzo che vuoi col secondo. E in effetti tu guardi Halloween 2 e sembra un film in cui il regista ci ha avuto la possibilità di fare quello che voleva. In realtà poi ascoltare i racconti di Rob Zombie e dice che a livello di produzione gli hanno rotto i coglioni in maniera allucinante, soprattutto gli hanno fatto fare in frettissima il film e che quindi non è comunque il film che avrebbe voluto fare, al di là che poi c'è una versione extended Director's Cut che è uscita in un video, che è più vicina alla visione che voleva dare lui e che di fatto poi è diventata quella che si trova. Cioè, se tu oggi vai a cercare Halloween 2 in linea di massima trovi quella versione lì, che è una versione un pochino diversa, in realtà non esageratamente diversa, ma ci sono delle differenze abbastanza significative ed è un po' diverso anche il finale. Il film è ambientato successivamente al primo, torna Scout Taylor Compton nel ruolo di Laurie Strode e torna anche Danielle Harris, la ex figlia di Jamie Lee Curtis negli Halloween vecchi, che qui era nel ruolo dell'amica di Laurie, che al contrario di quanto accadeva nel film originale sopravvive nel primo Halloween, non la vediamo morire, infatti qua torna. E Michael ovviamente sopravvissuto anche lui e c'ha le palle girate, e c'è ancora Malcolm McDowell nel ruolo del dottor Loomis. Il film inizia, fa un po' il contrario, nel senso che il primo Halloween di Zombie era un film che si faceva gli affari suoi per un'oretta scarsa e poi faceva alla sua maniera il remake dell'originale. Qua fa quasi il contrario, nel senso che i primi 25 minuti del film sono quasi un remake dell'Halloween 2 di Rosenthal, dell'originale. Cioè, con Halloween,
però fatto col manico di zombie. Dico solo, chiaro, che a un certo punto ci stanno durante la scena del gabbiotto della detto la sicurezza dell'ospedale, c'è uno schermo in bianco e nero. Io ho detto: fammi controllare se sono telecamere di sicurezza. Quindi pausa, torna indietro, controlla la nostra soltanto guardando la televisione, perché ho visto una faccia bianca. Ho detto: fammi vedere se ha fatto il magheggio pure qua. E invece sì. No, era una cosa un po' più tradizionale. Anche se, attenzione, a proposito di schermi. No, ecco, vedi, il problema è che troppi Halloween tutti insieme, mi stavo confondendo con Halloween Kills. Niente, ne riparliamo domani.
Ne riparleremo. E per cui insomma fa questo inizio che sembra quasi, poi ne parliamo più approfonditamente, però giusto per dare una spolverata, fa l'inizio che sembra essere quasi un remake di Halloween 2 o quantomeno dell'ultima mezz'ora di Halloween 2, cioè quando Michael arriva all'ospedale e fa il macello. In realtà poi è un sogno, ed è un sogno di Lori, e ci mostrano lei e la sua amica Annie le conseguenze di quello che è successo nel primo film. Cioè Lori è andata a vivere con Annie e il padre, che è lo sceriffo Brackett, E sono chiaramente in sindrome da stress post-traumatico brutale. Lori la sta vivendo molto peggio di Annie, che comunque si è un po' rimessa in piedi, anche se non è certamente la persona solare che era un tempo. Michael scappa, inizia a far su un macello e poi il film parte per la tangente, nel senso che va in un certo senso a recuperare un'idea che c'era proprio negli Halloween con protagonista Daniel Harris, cioè l'idea del legame psicologico fra l'assassino Michael Myers e la famiglia, perché, come si dice, qui comunque è conservata quell'idea di Laurie Strode, sorella di Michael Myers, e quindi sono legati a livello psicologico, e c'è tutto un discorso di visioni, di percezione dell'altro e di cosa sta succedendo, e di Michael che proprio sta andando a cercare di riprenderla. E poi appunto lì il film parte un po' per una tangente surreale. E prima di andare più in profondità vorrei fare la solita cosa del il nostro rapporto col film. Tu l'avevi già visto, Halloween 2 di Zombie?
Sì, sì, io questo ero, non solo l'avevo visto, l'ho visto al cinema, ma ne ero anche un entusiasta, nel senso che i miei compagni di visione erano tutti quanti abbastanza, chi cagato sotto, chi stranito. A me invece, rispetto al primo, che mi aveva lasciato un po', ecco, a me aveva lasciato stranito il primo, questo qua invece mi era piaciuto proprio, specialmente per questa parte tutta quanta onirica, strana, quella parte delle visioni, quei appunto i momenti di allucinazione perversa, che effettivamente a me mettevano abbondante pelle d'oca. E quindi uscì dal cinema, sempre classica proiezione ottobrina, ottobre 2009, sai, che inizia a fare un po' di umidino, la macchina parcheggiata dall'altra parte del centro commerciale e ti guardi un po' in giro, sai, e toma, c'è qualcuno che ci segue, sti fatti così.
È tipo io, no, quando li piatto, guardo qua a casa, che poi apro la finestra per chiudere la serranda e metto un attimo l'occhio per controllare che non ci sia nessuno.
Sì. È fondamentale, ma appunto io ho detto, a me... Poi con gli anni ho scoperto di essere uno dei pochi estimatori di questo film. Infatti l'altro giorno ne parlavo tipo con Cristina Resa e lei disse no, a me il 2 non è piaciuto, non lo guardo da anni. Ho detto no, guardatelo, guarda, perché secondo me c'ha qualcosa da dire, e secondo me è un film che c'ha abbondantemente qualcosa da prima, e lo trovo, se non... Allora, dal punto di vista proprio del progetto cinematografico è estremamente discordante dal primo, però comunque secondo me il discorso che porta avanti lo fa bene, nonostante appunto esteticamente, dal punto di vista, non dico, forse delle tematiche, è incredibilmente diverso dal primo remake, che in Italia almeno ha avuto la decenza di chiamare The Beginning, oltre che Halloween, perché altrimenti la cosa iniziava a essere complicata. Però sì, a me piacque, devo dire che mi è piaciuto, mi è turbato e mi ha... cioè, comunque ci ho ritrovato le cose buone che ricordavo esserci dalla prima visione. Sono contento perché vuol dire che non mi sto rincoglionendo.
Ma io, allora... l'avevo detto l'altra volta, il primo Halloween di Zombie lo vidi su Sky e doveva essere già uscito anche il 2, perché ho proprio questo ricordo che ho visto il primo e poi relativamente poco tempo dopo volevo guardare anche il secondo, e addirittura comprai il Blu-ray che ho ancora qua, però deve essere stato un po' di tempo dopo, perché sono abbastanza sicuro di aver visto su Sky il primo, quindi ero ancora in Italia. Ma il secondo, il Blu-ray è tedesco, e quindi immagino che mi ero già spostato da vivo. Però diciamo deve essere stato nel giro di un paio d'anni. O magari invece no, mi confondo, non l'avevo visto su Sky, l'avevo visto lì in Germania da qualche parte. Fatto sta che mi ricordo che sostanzialmente mi aveva fatto un'impressione molto simile a quella che mi ha fatto adesso riguardandolo, di un film super affascinante e apprezzabile per come parte per la tangente, cioè si fa veramente gli affari suoi, non si sente, secondo me c'è un po' meno il senso di dover in qualche modo, non lo so, l'ansia da prestazione nei confronti dell'originale, è un po' più il voler fare veramente il mio Halloween 2 da parte di Zombie. Al di là appunto del divertirsi con l'omaggiare l'Halloween originale nei primi 25 minuti, facendo un sacco di cose secondo me interessanti come riflessioni, come idee, anche se poi spesso sono un po' goffe, nel senso che a livello di scrittura è un po' semplicistico, trovo, nel trattare le cose che tratta, che sono interessanti da trattare. Quello che mi ha colpito riguardandolo rispetto all'epoca, non saprei dire per quale motivo, è che l'ho trovato comunque estremamente efficace nelle parti più classicamente slasher, che non ricordavo così belle. E invece...
No, è figo proprio.
E invece, andando nel dettaglio, cioè il film inizia con... ricollegandosi direttamente all'originale, tra l'altro al finale della versione uncut, con Lori che urla e tutto, ci mostra di nuovo Michael da bambino con un attore diverso, non so se ci hai fatto caso, cambia attore perché
sì,
era cresciuto
diversa...
troppo.
Non solo perché è cresciuto troppo, ma secondo me è molto più funzionale il nuovo ragazzino che hanno scelto, perché somiglia di più a lei adesso.
Ah, a quel
cioè
po-
in due anni...
Ci
esatto.
Può stare. Però credo che la motivazione fosse proprio che semplicemente era cresciuto. Del resto l'età è quella.
Sì,
cioè,
sì.
Vedi Stranger Things, passano due anni e sembra, a confronto sembra averne 35.
Sì. Ma poi proprio, oltre a questo, sì, perché è cambiato. Ma poi ripeto... di risposta la scelta di casting che hanno fatto aggiunge un layer secondo me incredibilmente inquietante anche a questo fatto.
Sì.
E in alcune scene del manicomio, se le guardi non sai se stai guardando lei da adulta alla fine del film o invece il fratello nei flashback. Ed è strano, è inquietante, è molto efficace. A me ha ricordato il finale, ha ricordato anche molto Psycho, cioè proprio esattamente uguale al finale di Psycho. Con lei in questa stanza bianca, con questo bianco e nero, è uguale, uguale, uguale a... oh, oddio, aiutami a ricordare...
Anthony Perkins.
Esatto, Anthony Perkins nel finale di Psycho.
Sì, e tra l'altro il film si apre appunto con Michael che viene portato via dall'ambulanza e poi si sveglia, massacra tutti. Ed è subito super Rob Zombie, nel senso che c'è i personaggi dell'ambulanza che sono inqualificabili. Vengono massacrati e nel frattempo ci sono gli stacchi su Lori che viene operata per salvarla, super splatterosi con le ricuciture, le budella aperte, una roba inquietante.
Super.
E poi parte appunto questo finto remake di Halloween 2, in cui tra l'altro c'è Octavia Spencer che fa l'infermiera.
Sì.
E che fa una fine orrenda.
Ci sono un sacco di caratteristi soltanto in questa prima, in questi primi 20 minuti di film.
E quei
che
20
tu non
minuti,
ti aspettavi. Sono
quei 20 minuti secondo me sono fenomenali, cioè lui è fantastico come arriva, brutale, ammazza tutti. Tra l'altro c'è questa novità di lui in questo film che quando accoltella fa invece di limitarsi a fare il solito respiro, quando accoltella c'ha questo verso di proprio ce la sto mettendo tutta,
sì,
per
lo
squartare.
Spingere, cioè intensità massima per
sì,
questa
sì.
Cosa.
Ed è proprio bella tutta quella parte con Lori che sgambetta, cerca di scappare, l'ospedale che viene massacrato, poi lei che casca in questa specie di fossa comune dove Michael ha buttato tutto il personale dell'ospedale massacrato. È una roba allucinante quella scena. Ed è proprio un bel inizio. E poi appunto si passa ad altro. E diventa veramente un altro film. Forse questa cosa mi aveva un po' spiazzato all'epoca, perché... non è che non ci sia l'elemento slasher, ma è molto più importante tutta la parte di visioni, di entrare nella testa di Michael che vede sua madre e se stesso da piccolo che lo incitano a uccidere, e anche Lori li vede, e rimane tra l'altro ambiguo fino alla fine sto fatto, nel senso hanno dato di matto e li vedono, o sono veramente delle manifestazioni paranormali, perché
sì.
C'è quel momento alla fine in cui il dottor Loomis la vede che... lei è tenuta ferma dal Michael bambino, ma non c'è nessuno che la tiene ferma. Però come lo spieghi,
sì,
che Michael e lei vedono la stessa cosa? Hanno allucinazioni, ma sono legati psichicamente, o ci sono veramente delle apparizioni?
È tutto buttato in casaccio. Questa cosa secondo me è interessante perché da una parte riprende quello che era il tema vagamente... vagamente esoterico che iniziava appunto col 2 col fatto della cosa, ma dall'altra parte ancora peggio secondo me tutta quella cosa profondamente tratta dalla psicologia junghiana, quindi ripeto è interessante perché era Jung che parlava di sincronismo, insomma, queste cose diciamo in questo campo lì, ed è molto suggestivo perché lei fa veramente paura. Lei è terrificante.
Sì, poi secondo me, ecco, è bello il rapporto fra loro due, nel senso le due amiche con l'amicizia che comunque è devastata da quello che hanno passato e da come ne sono uscite, e con lei che sta cadendo sempre più nell'abisso, nel tunnel, mentre la sua amica in qualche modo, anche se la vedi che è a pezzi, però riesce a tenersi un po' in piedi e si rompe il rapporto fra di loro. Ed è molto bella, devo dire, anche la figura del padre, il poliziotto, che mentre nell'Halloween originale, nei primi due, era un personaggio un po' buttato lì, secondo me Brad Dourif gli dà una bella caratterizzazione, lui è sempre un bravo attore, ed è questa figura che comunque nel contesto dell'Haddonfield di Rob Zombie, dove fanno tutti un po' cagare, e anche lui lo vedi che per certi versi è un po' l'uomo di provincia, come una volta, però è anche un personaggio tenero, che cerca di aiutare sua figlia e l'amica di sua figlia, che si sente anche un po' colpevole, e che poi scopriamo nel film l'aveva salvata la giovane Lori dopo il suicidio della madre e data in affido.
Se non sbaglio, non lo dice anche nel primo Allu, nella director's cut del primo. Sì, è vero. La conversazione che hanno nell'ufficio dello sceriffo e che poi Loomis usa nel libro qui.
Esatto, sì, adesso arriviamo anche a Loomis. Però devo dire, quel personaggio mi è piaciuto molto, e la scena che riprende tra l'altro la scena di Halloween 2. In Halloween 2 c'era il personaggio di Annie, moriva in Halloween 1, però in Halloween 2 vedevamo la scena con lo sceriffo che la trovava morta, visto che era mirato subito dopo, e poi lo sceriffo scompariva perché distrutto da quello che era successo. E qui riprende quella scena, perché questa volta Annie viene di nuovo attaccata da Michael, in una scena fantastica, tra l'altro brutalissima, ma anche straziante, perché comunque, cioè, il personaggio un po' ti ci si è affezionato, si è salvato e finisce di nuovo nelle grinfie del pazzo assassino, e finisce come sappiamo.
E poi con i flashback dell'infanzia, quando la vede il padre in questo bagno completamente pittato di sangue.
Con le immagini di repertorio dell'attrice.
Esatto, sì, una roba, mamma mia.
Che poi diventa meta, perché in realtà tu vedi immagini di Danielle Harris quando era bambina, e quindi interpretava il ruolo della figlia di Laurie Strode, esatto, nei vecchi Halloween. Ed è veramente bella quella scena, e poi qui lo sceriffo ha una reazione diversa. Invece di scomparire, si incazza e decide, esatto, che deve fare il culo a Michael Myers. E quello secondo me è un bel personaggio. Ed è interessante anche Loomis, perché il dottor Loomis di Malcolm McDowell nel primo film era un po' accennato, questo fatto che fosse uno che ci aveva anche guadagnato da tutta questa faccenda, però era comunque dipinto come un personaggio più pragmatico, meno fuori di testa rispetto a quello di Donald Pleasence, ma che comunque ci teneva ad aiutare Michael a fare del bene. Qui invece diventa proprio un approfittatore che non gliene frega niente, che ha scritto un secondo libro, che sta marciando sulle tragedie che sono avvenute ad Haddonfield.
È la rockstar, fama e la soldi, rockstar proprio.
E che poi c'è quella scena al talk show con Weird Al Yankovic che lo prende per il culo, che è surreale. E solo sul finale c'è questo...
surreale la presenza di Weird Al Yankovic, tra l'altro. Proprio, dici, le persone che non ti aspetti di incontrare in un film di Rob Zombie, a un certo punto appare Weird Al Yankovic, così, dal nulla, bellissimo.
E poi forse alla fine c'è un attimo di redenzione quando decide di provare a dare una mano e di rischiare la vita, anche se comunque ti rimane il dubbio, ma lo sta facendo perché vuole veramente aiutare o perché ci vede l'occasione per fare un terzo libro? Chissà. Però sì, no, devo dire, il modo in cui comunque ha reinterpretato, riscritto e cambiato i personaggi, secondo me porta avanti il discorso del primo film del «sto facendo un remake», ma in realtà sto facendo una versione completamente diversa, sto cambiando i personaggi, gli sto dando un'evoluzione diversa. Da quel punto di vista è interessante. E poi appunto c'è questo fatto delle visioni, che sembrano quasi le prove generali di quello che poi farà con Lords of Salem, delle visioni surreali, mistiche, il cavallo bianco, la madre che poi è sua moglie, e che, non lo so, è secondo me è anche da quel punto di vista, quello forse è l'aspetto, assieme a certe, secondo me ci sono due cose in cui è un po' goffo questo film, sono entrambi cose che sono belle, interessanti, è bello che ci abbia provato, ma che risultano un pochino goffe. Una sono proprio le visioni, che trovo che non funzionano sempre, sono un po' pacchianotte a volte.
Allora, sono per certi versi un po' fuori contesto, Nel senso che proprio perché alla fine il film non ti dà una spiegazione sulla loro natura, comunque sembra sempre che sia una roba che è a metà tra quello e quello. Nel momento in cui non gli dai una definizione proprio, finché non le collochi, è come se fossero sempre quell'elemento sospeso, irrisolto, che lasciano, che appunto lasciano il film quell'essere non carne, né carne né pesce. Che non è lo slasher classico, non è lo slasher mistico, ma prova a tirare tutto quanto dentro e forse non con eleganza, magari più efficace sulla somma totale delle parti, ma che prese singolarmente non convincono in
Lì
relazione al resto.
mi chiedo anche, però non lo possiamo sapere, se ci sia anche un po' di attrito fra lui che vuole fare questa cosa qua, cioè concentrarsi su il PTSD di Lori, il legame con il fratello e tutto quell'aspetto lì, e magari pressioni, sì, ok, però ci devi mettere anche lo slasher con Michael che ammazza gli adolescenti e la gente, e mi chiedo se sia anche quello, se lui magari volesse fare un po' meno quella parte, non lo so, perché poi in realtà quella parte, paradossalmente, le parti in cui lui va in giro ad ammazzare gente sono quelle magari meno particolarmente interessanti, però sono anche quelle più riuscite, cioè sono fantastiche secondo me
Sì,
tutte le parti in cui lui ammazza. C'è
sì, sì.
proprio c'è la brutalità sparata a mille della sua versione di Michael Myers, mi hanno detto l'ospedale è bellissimo, ma di nuovo anche la morte del personaggio di Daniel Harris secondo me è fantastica. E l'altra cosa secondo me bella ma un pochino goffa è proprio l'aspetto della sindrome da stress post-traumatico, nel senso che il personaggio di Lori in certe cose lo trovo un po' semplicistico il modo in cui viene messa in scena la cosa, per quanto sia bella
Hai
e
visto la
interessante.
director's cut o la versione
Ecco, va
normale?
detta questa
Ecco.
cosa, la director's cut secondo me è più interessante, cioè è allo stesso tempo più interessante e più goffa, perché spinge di più su questo aspetto e quindi ne vengono anche un po' più fuori le cose che non funzionano,
Sì,
però
sì.
quantomeno è più convinta, perché questa è una delle grosse differenze. Se tu guardi il montaggio della theatrical, Lori ne esce come quasi una che si sta rimettendo in piedi. Nel director's
Sì.
cut, invece, è una che sta andando per la tangente.
La scena in cui manda a fanculo la psicologa
Sì, che
e te
peraltro è
che tu
Margot
stai qua. Top.
Kidder, è la Lois Lane del Superman di Christopher Reeve.
Ecco dove l'avevo già vista.
Eh
E
sì.
quindi la situazione è proprio quella. Tu stai qui per cercare di aiutarmi, ma quando a 50 dollari l'ora, un fatto del genere, tu come posso dire che mi stai cercando di aiutare se non sei interessata? Cioè, che oggettivamente è una cosa, quando urla, dammi soltanto le pillole. Cioè, sono scene, secondo me, abbastanza forti in questo contesto dove tu ti aspetti la violenza che arrivi da un'altra parte, mentre invece è proprio sta roba presa in questo modo.
Sì. No,
È forte, cioè è
no, ma
forte nel suo
infatti
complesso dal punto di vista delle idee, però si forse è scemo o ingenuo nella scrittura.
sì, anche se poi allora, sai cosa? È che funziona comunque come vengono messe in scena, perché per esempio, cioè, tu percepisci proprio il fatto che queste hanno fatto per 2 anni, perché sono passati 2 anni, una vita di merda, e che lei soprattutto è al limite, e è straziante. Per dire il litigio, cioè quel momento in cui proprio litiga con l'amica, e secondo me rende bene, ed è brava anche Scott Taylor Compton, rende bene proprio quella cosa del inizio a insultarti, proprio ti scaccio via dicendo cose di cui mi pento subito, ma perché non ho altro, cioè è proprio un'eruzione per respingere l'amica e trattarla di merda, ma in realtà quello che sta facendo è autolesionismo, è non poter
Sì.
uscire dall'abisso in cui è cascata. E per esempio anche il fatto che parla del senso di colpa che prova per essere sopravvissuta a quello che è accaduto, mentre i
Alla
suoi amici
sì,
sono.
certo.
Sono
E io
cose
un
molto
certo
belle.
sì, a me a un certo punto poi io ancora mi interrogo sulla effettiva liceità della soluzione finale, che non sia troppo affrettata, perché se allora, dal punto di vista, come dicevo prima, dei temi trattati, ci sta sicuramente quello su, cioè nel primo, diciamo, c'è un punto di vista fortissimo su Michael e ti raccontava come lui era diventato Michael Myers, insomma, una origin story piena fatta, e quindi la sua genesi da serial killer. Qui mi sono interrogato sul fatto che c'è ancora questo discorso, perché il film, come il primo era incentrato su Michael Myers, questo è incentrato su Lori. o su Angel, come ricordiamo che qui scopriamo che il nome della sorella di Michael Myers era Angel Myers. E se non sia quello appunto il percorso che l'ha portato, che non è un percorso automatico come quello del fratello, perché è un percorso più conosciuto, ad essere lei la serial killer, perché ricordiamolo che finisce in manicomio in maniera problematica con la sovrapposizione della sua figura a quella del fratello e con le visioni che prende in eredità dal fratello. Quindi è come, cioè, il passaggio da sindrome da stress post-traumatico a psicopatica non è proprio automatico. Quindi su questo sono d'accordo che è la parte un po' più scricchiolante del film, secondo me.
E su questo discorso della sindrome da stress post-traumatico, cioè, secondo me, per esempio, una scena che è diversa nelle due versioni è una delle sedute dall'analista, dove nella versione al cinema ci si arriva, è gestita velocemente perché lei in realtà racconta una cosa che le è successa e che ci è stata mostrata, di lei che va alla fiera, incontra questo tizio fuori di testa, classico personaggio zombiano che urla oscenità ai bambini e che poi ritroviamo come proprietario del nightclub dopo. Che viene massacrato e che è vestito come
Vestito come il Frankenstein dei Monsters,
giusto,
quindi
che
il
poi
protagonista del telefilm degli anni 60, che poi Zombie riprenderà nel suo ultimo film, che sarà una origin story della famiglia Monsters.
pensa a te e quella scena lì. In realtà, per assurdo, che è così zombiana, non c'è nel Director's Cut, o meglio, è velocissima, è più un flashback, perché c'è un dialogo fra lei e l'analista, in cui di nuovo ci viene mostrata lei che perde il controllo e tratta malissimo qualcuno che sta provando ad aiutarla. Che fa alla fine parte della caratterizzazione del personaggio. Che è quello di cui i produttori avevano paura, cioè quando hanno chiesto a Zombie di ridurre questo aspetto, era perché temevano che mostrare una Lori così fuori di testa e che tratta così male tutti la rendesse un personaggio insopportabile con cui era difficile empatizzare. E che in realtà a me è funzionato, me ha funzionato nella maniera opposta. Ed è un po' lo stesso problema, se ne chiacchierava su Slack tempo fa, di Crazy Ex-Girlfriend, che alcuni nostri amici hanno fatto fatica, pur apprezzando molto la serie, ad apprezzare il personaggio perché lo trovavano insopportabile. E lì dipende da quanto riesce a entrare in sintonia e in empatia con quello che passa, perché poi è chiaro, è vero che si comporta male con tutti, ma lo fa per i problemi che sta vivendo, per quello che sta passando. Poi nel caso di Laurie Strode qua è ovviamente estremizzato dal legame psichico con Michael Myers e in generale dal fatto che è sopravvissuta ad Halloween, il film. Però in realtà con me questa cosa ha funzionato molto, me l'ha resa un personaggio con cui ho empatizzato parecchio e dà comunque al film un'identità forte, particolare, perché è un film su questo alla fine, su una vittima ed è una cosa che poi tornerà, insomma, anche in altri Halloween, di mostrarti proprio le conseguenze di un evento del genere, tragico, disperato, quali possono essere, e che non si vede spesso, cioè non è che se sopravvivi a Michael Myers te la giochi con la battutina nell'ultima scena del film, simpatica, stile horror anni 80, a posto così, no, la tua vita probabilmente va a pezzi.
Specialmente a questo Michael Myers, che è ancora più brutale se possibile.
Tra l'altro,
Poi,
sì.
dicevamo prima, secondo me ci sta la questione che il rapporto che noi abbiamo con questo film è molto dipendente dal fatto che i singoli pezzi funzionano molto bene per quello che vogliono fare, per quello che vogliono raccontare, ma nel momento in cui vengono messi insieme si nota come una sorta di cattiva amalgama. Quindi, quando parlavi prima dei problemi a livello di produzione con le altre ingerenze, eccetera, c'è anche da immaginare che queste ingerenze produttive abbiano portato a un materiale così poco coeso, un po' sciolto in tutte le sue parti, ma secondo me, dal punto di vista dell'essere riuscito o meno, probabilmente non so se definirlo un successo di pubblico, perché appunto non conosco persone che particolarmente lo apprezzano, però se consideriamo il
C'è
canone
comunque un culto di
una
questo film.
nicchia, ecco.
Sì, è
Se
comunque un film che ha incassato 40 milioni di dollari, cioè non molto più del doppio di quello che è costato, è un calo rispetto al film precedente, per cui sicuramente è successo. Ma comprensibilmente è un film particolare, cioè il primo, pur nel suo essere particolare in alcune cose, se quello che vuoi vedere è un nuovo Halloween, lo slasher, Michael Myers che ammazza la gente, te lo dà. Questo te lo dà molto meno, cioè te lo dà, ci sono delle scene in cui lo fa, ma il cuore del film è un altro,
È
quindi
un
ci sta
altro,
anche che abbia meno successo.
esatto. Ovvero appunto il rapporto tra Lori e Michael che rispetta perfettamente il canone dell'horror, se consideriamo l'horror come situazione nel cui il protagonista è perseguitato da una creatura, da un qualcosa, banalmente. Che poi trovo molto divertente che il qualcosa sia così vago quando nei titoli di testa di Halloween Kills compare come The Shape. La forma, quindi manco più l'ombra, proprio la forma che è divertente
Beh, ma
quando
che è il
esce
nome
il film.
storico di. È uno dei nomi con cui è
Esatto.
sempre stato chiamato Michael Myers, The
La
Shape, fin da
sagoma,
Carpenter
l'ombra,
proprio.
sì. La
È anche un po' un
sagoma,
omaggio. Se non sbaglio,
l'ombra.
vabbè, poi ne parleremo. Ma mi sono segnato l'appunto. Non mi ricordo se nel primo o nel secondo degli Halloween di Green c'è un momento in cui proprio anche Jamie Lee Curtis lo chiama The Shape. Chiaramente in originale, in italiano non so come l'abbiano
In
tradotto.
italiano, l'uomo, probabilmente come l'uomo nero. E quindi sì, per me rispetta tranquillamente il canone dell'horror, anche se il nocciolo è tutto da un'altra parte. Ripeto, secondo me ci stanno di nuovo tutte quelle influenze junghiane, quei tratti sulla follia 2, e più che lo stress post-traumatico, se non consideriamo lo stress post-traumatico come una via d'accesso a tutte quelle altre cose che si porta dentro e che poi diventano convolgono nel finale.
Sì, tra l'altro poco riuscito, nel senso, secondo me ci sta di considerarlo poco riuscito proprio per questa cosa che sembra un po' poco coeso. Però, a parte che devo dire, secondo me è un film che cresce a riguardarlo, perché è uno di quei film in cui quando si è tolto la curiosità di vedere cosa succede, cioè se tu lo guardi senza averlo mai visto e quindi hai la curiosità di vedere cosa succede, ti spiazza un po' questo suo essere sbilanciato, sballettato come toni, come cose che fa, probabilmente. A riguardarlo e quindi sapendo cosa aspettarmi, rispetto a come mi ricordo all'impressione che mi aveva fatto all'epoca, devo dire, mi è sembrato meno sconnesso, mentre all'epoca era quasi come se io volessi vedere solo la parte slasher e gli inserimenti psichici, per quanto interessanti, mi sembrassero un po' a cazzo fuori posto. E ho trovato che funzionasse meglio nel riguardarlo oggi. E
Sì.
che alla fine fosse comunque talmente interessante come tentativo, talmente autoriale, nel senso di proprio provare a fare una cosa mia, che comunque ci abbia una sua grossa dignità e sia a modo suo riuscito in quello che vuole fare, pur con problemi e con cose che non funzionano, quel che vuoi. E anche quel finale. No, e poi ha anche questa. E sai cosa? Anche questa cosa qua, forse ho già accennato prima, anche a livello estetico, ancora più che nel primo, la butta proprio sul sto a fare un film anni 70. Cioè, non è vero, perché poi ha movimenti di macchina e scelte di composizione che sono molto
L'ho
moderne.
trovato anche molto anni 90 in alcuni
Sì,
momenti.
però la grana della pellicola, la composizione di certe
Sì.
immagini, secondo me richiama molto l'horror di quegli anni e lo stesso Carpenter. E in un certo senso richiama anche un certo tipo di horror prestige che c'era a quei tempi, l'horror, non so, l'esorcista, Rosemary's Baby, e anche l'horror, questo si chiama elevated horror, che è di moda ultimamente, ovvero l'horror
Sì.
che
Quelli dell'A24.
è quasi più interessato all'aspetto drammatico della vicenda che viene immerso in un contesto di disagio horror, eccetera. Cioè, questo è un film che chiaramente vuole disgustarti, vuole spaventarti, vuole far vedere Michael Myers che massacra la gente, ma come, non lo so, condimento in cui inserisce la storia di questa
Cioè,
povera
è
donna che se n'è andata
esattamente
in
un
vacca.
precursore di quello che fa poi Ari Aster col
Sì,
suo cinema horror.
volendo sì, con stile completamente diverso perché Ari Aster è super
Completamente.
estetizzante,
Sì, è
cinetico,
super
che.
formale, mentre qua invece uno che alza tutto quanto a mille
Sì. Però
e gli piace
attenzione,
tantissimo dirigere le feste.
lo dicevamo già del primo film, è comunque anche uno che mette ogni tanto dei momenti non banali a livello di regia e di composizione. Cioè, zombie, puoi dirgli, secondo me, zombie è super criticabile a livello di scrittura, perché appunto in certe cose goffo e semplicistico, in altre cose magari è eccessivo col suo cattivo gusto ricercato. Però Però è uno che sa quello che fa a livello tecnico, che non era neanche scontato considerando che arrivava dalla musica. È uno che fin dal suo primo film dirige i suoi film facendo cose molto complicate. Nella Casa del Diavolo ci sono delle scene che sono fantastiche da questo punto di vista. Quindi non lo so, secondo me è proprio bello interessante. Tra l'altro anche a livello musicale, a parte il fatto che sui titoli di coda ci mette Love Hurts, che è proprio... vabbè. E titoli di coda in cui ti mostra oltretutto quasi tutte le vittime di Michael Myers in questi due film, come immagini di repertorio. Ma poi, a livello musicale, di nuovo, a sottolineare il suo distaccarsi, non c'è quasi mai il tema di Halloween, quello classico. Dice lui nelle interviste perché non secondo lui non ci stava bene, non sapeva dove metterlo. Mm-hmm. Cioè, credo solo in un'occasione che fa una scelta interessante, perché è il tema classico e il grosso del riarrangiamento è il fatto che si sentono delle voci di donna che si lamentano sul tema classico. Sentono degli tipo le vittime, suppongo, e c'è in realtà una variante secondo me molto bella di un altro dei temi classici, quello di quando Michael sta partendo l'attacco, il ton Todon, ton, tonon. C'è una specie di variante di quel tema lì.
Sì.
Che pure, secondo me, è azzeccata come scelta musicale. Non lo so, io devo dire sono contento.
Detto, io mi sono divertito. Cioè, ripeto, lo ricordavo bene, l'ho trovato meglio, perché ci ho trovato molto più contenuto di quanto mi aspettassi, quanto legittimamente avessi colto all'epoca, e poi è pieno di chicche. Per esempio, le tre amiche vestite come le tre protagoniste di Rocky Horror Picture Show.
Sì.
E io a un certo punto là, l'omicidio di quella vestita da Frankenfurter, io a un certo punto ho legittimamente pensato che ad ammazzare lei fosse Lori. Perché non era quasi possibile che Michael si trovasse in posti così distanti contemporaneamente rispetto alla casa dello sceriffo poi. Cioè, quindi mi piaceva molto questa cosa, questa suggestione, che poi in realtà no. O forse sì, in realtà non è specificato questo dettaglio, però vediamo Michael, quindi... È legittimo pensare che sia Michael con la maschera di Michael e tutto il resto appresso. Però, diciamo, nell'ottica di lei che sbrocca male, è legittimo inserire questa, tra virgolette, questo dubbio, questa inquietante perplessità all'interno della trama. Perché è una nota di profonda inquietudine. Detto, me ha divertito tantissimo. Poi è stato anche divertente perché l'ho visto domenica pomeriggio prima di andare a vedere Halloween Ends, quindi stiamo un poco, sì, diciamo, è stata una, visti poi di fila solo, è un discorso figo quello che fanno entrambi, per sì. Questo il discorso della follia
parlano dolce. Più in maniera diversa della stessa cosa, e secondo me sono anche, esatto, molto simili nella misura in cui partono per la tangente e fanno non quello che ti aspetteresti.
Uffo. Sì.
Però vabbè, di quello ne parleremo. Volevo aggiungere due parole sul finale, soprattutto sulle due versioni, nel senso che il finale nella versione cinematografica vede Mike, perché Loomis, cioè, diciamo, Michael, Lo e Lori sono in questa casetta assieme, arriva Loomis che cerca di, mentre c'è la polizia fuori, lo sceriffo Brackett che vuole fare un massacro ma vuole anche salvare Lori, arriva Loomis che entra nella casa per cercare di dare una mano, e di fatto nella versione cinematografica Michael accoltella Loomis e lo ammazza, dopodiché gli sparano da fuori, è proprio Brackett che gli spara, finisce impalato, Lori sembra essersi liberata dalle sue visioni, si alza, prende il coltello, ammazza Michael definitivamente a coltellate, esce fuori, indossa la maschera di Michael, esce fuori,
esatto.
E si vede la scena finale con lei nell'ospedale psichiatrico che sorride e c'ha la visione della mamma col cavallo. Nella versione del director's cut invece loro escono dalla casa, non rimane tutto chiuso dentro,
esatto.
Michael accoltella lui di nuovo, sempre Loomis, con però questa differenza che mentre lo fa gli urla muori, die, ed è l'unica volta in 13 film in cui si sente lui parlare, tranne ovviamente nel primo quando c'è lui da bambino, è vero, lui adulto, diciamo. E dopodiché, con Loomis per terra che non si sa se è vivo o morto, la polizia spara Michael uccidendolo. Lori, fuori di testa, ormai le visioni non l'hanno certo abbandonata, prende il coltello, va verso Loomis, E la polizia le spara contro, nonostante lo sceriffo Black dica di non fare, la polizia le spara. Dopodiché si vede comunque la scena con lei nell'ospedale psichiatrico, però la questione è diversa, nel senso che volendo è ambigua la cosa, ma è dichiarato che no, lei lì muore e quella cosa nell'ospedale psichiatrico è l'ultima visione che ha, diciamo, prima di morire. Di lei che è impazzita e vede sua madre nell'ospedale psichiatrico. Quindi è un finale molto più cupo ed è tra l'altro. È paradossale perché non era il finale ufficiale, diciamo tra virgolette, perché nel finale ufficiale lei sopravviveva, è diventato il finale ufficiale nel momento in cui non è stato fatto un terzo film e la versione di questo film che si trova ormai è la director's cut, e quindi un finale super, super deprimente,
Super
diciamo.
deprimente, esatto.
Tra l'altro, anche se lo vuoi
Infatti,
considerare ambiguo, che lei non è morta, ma è viva comunque, che bella vita che fa, voglio
sì,
dire.
perché alla fine, in fin dei conti, come al solito, questa gente viene sempre sparata per 3 volte sopra la spalla, in basso, nel diciamo altezza Reni, e poi da qualche parte là così, insomma. Ma sempre, se ci fai caso, ogni volta che viene sparato qualcuno in Halloween che sia un mostro, viene preso e sparato 3 volte in quegli angoli là, che sono angoli sostanzialmente, cioè dove te ne esci, la gente è uscita sparata peggio. E quindi sì, non avevo ricollegato e quella là lei fosse, cioè là ci sta la sovrapposizione dei miei ricordi, perché io lo ricordavo il finale della Theatrical. Con questo qui, quindi ho pensato automaticamente che si fosse salvata.
E due parole sul terzo film mai fatto, ma che quasi è stato fatto. Nel senso che Zombie rifiuta di lavorare a un terzo film perché gli hanno rotto troppi coglioni mentre faceva il secondo.
Ecco.
Viene annunciato che per il 2010, quindi cioè un anno dopo, alla faccia del fare le cose di fretta, uscirà il terzo film che sarà Halloween 3D, quindi pure col
Ecco,
3D, e viene detto
senti
che
la scivolata sul merdone che stava
è
là
chiaro.
proprio.
E l'inevitabile retcon, cioè avrebbero retconnato il finale facendo che Lori, invece di uccidere Michael con la coltellata, uccideva Loomis. E quindi Michael era ancora vivo e Lori finiva in ospedale psichiatrico, fuori di testa. Il film l'avrebbe dovuto dirigere Patrick Lussier, che
Ah.
fino a quel punto aveva già diretto qualche film per Direct to Video. Un paio di film per comunque era proprio horror, faceva horror a palla e avrebbe poi diretto Drive Angry, ma soprattutto aveva curato il montaggio dei primi tre Scream e di Halloween H20. Si vede un attimino che il montaggio di Halloween H20 è dello stessa persona che aveva curato il
Sì,
montaggio degli Scream.
ma quel film fa di tutto per sembrare un film di Scream, tra
Sì.
l'altro.
E doveva farlo lui
Ah, poi
assieme
qua
a
noto comunque un po' di monnezza affascinante, tipo Dracula's Legacy,
Sì,
che è
no, vabbè.
Dracula 2000, e i suoi sfortunati sequel che non sono riuscito a vedere nemmeno io, un San Valentino di Sangue 3D,
E lui
letteralmente.
arrivava da quello e
Eh
quindi
sì.
era adatto a fare Halloween 3D perché aveva fatto quello che devo dire. Io ho visto al cinema ed era una merda, cioè una puttanata, però
Esatto, è una
divertente, nel senso era proprio.
puttanata.
Vado a vedere un horror in 3D e è pieno di accette che ti arrivano in faccia e di teste che ti esplodono negli occhi e via dicendo. Cioè era quella
Sì,
cosa là.
era
E
proprio una
praticamente.
cosa grezza, era
Eh sì.
greve come film.
Praticamente ci sarebbe stato questo retcon. Tra l'altro ci sono versioni diverse, nel senso che Lucia poi in un'intervista aveva detto che in realtà il retcon sarebbe dovuto essere che Lori ammazzava lo sceriffo sparandogli e per questo finiva poi nell'ospedale psichiatrico. Michael sopravviva, faceva un massacro e poi c'era un confronto nell'ospedale psichiatrico. Tra l'altro avrebbe dovuto recuperare la maschera originale in un negozio. E
Eh
voleva
beh,
fare uno slasher classico proprio. Tra
diciamo
l'altro ci.
esattamente, più parli, più sento esattamente, sai quando tu pesti la merda e senti quel momento di terreno che manca sotto i piedi, quello
Sì, eh sì.
slittamento in avanti? Ecco, più va avanti questa cosa, più lo slittamento in avanti prosegue.
Tra l'altro ci sarebbe dovuto essere Tom Atkins, il protagonista di Halloween 3, che è nel ruolo di uno psichiatra che finiva ucciso con la sua testa in una vasca da pesci. Cioè, questo dettaglio ha dato nell'intervista a Lucie. E praticamente, cioè, erano letteralmente pronti a girarlo, nel senso che erano a 5 settimane dal cominciare le riprese.
Quindi avevano tutto pronto in pratica.
Sì, vedevo anche un'intervista a Scout Taylor Compton e Tyler Mane che sostanzialmente avevano ridotto tantissimo il budget rispetto al film, già al film precedente perché non era stato un successo come il primo, e nella riduzione di budget c'era anche il fatto che sia lei che a Tyler Mane, Michael Myers, avevano offerto meno soldi. Entrambi esitavano, però entrambi avevano detto, oh, vabbè, cioè se devono farlo sto terzo film mi spiacerebbe non esserci, e quindi
Sì.
anche se piglio meno soldi, anche se non c'è Rob Zombie, vabbè, facciamolo. Però di fatto a 5 settimane dall'inizio delle riprese era talmente alta la riduzione di budget che i Weinstein hanno detto sai che è? Lasciamo stare quindi non l'hanno fatto e pare che sia stato anche un preferiamo fare Scream 4.
Bah, col senno di
Beh,
poi
meglio
mi
Scream
sento
4 di come
di
sembrava dover diventare Halloween 3D,
sì.
diciamo,
Sì, perché
mettiamola così.
sempre perché sembrava come lo, da come stava partendo, sembrava proprio una roba alla venerdì
Sì.
13. Esatto.
Poi comunque Scream 4, l'ultimo film di Wes Craven prima di morire, anche
Quindi
se comunque secondo me è un film discreto anche se con dei problemi e con questa cosa assurda che dopo tutta la carriera passata a fare film in cui Wes Craven era dalla parte dei giovani contro gli adulti in Scream 4, fondamentalmente è un film in cui i giovani fanno tutti cagare e si salvano solo gli adulti, però
e
vabbè.
Aiden Panettiere,
Sì,
attenzione.
ma quello è postumo come salvataggio. Non lo sapevamo guardando Scream 4. E quindi niente, sostanzialmente questa miniserie del nuovo Halloween si ferma lì e rimane ferma per un bel po', nel senso che solo nel 2016 la Blumhouse acquisirà i diritti sulla serie con un accordo, diciamo, temporale, nel senso per fare potenzialmente tre film, se il primo ha successo, il primo ha successo e quindi ne faranno tre, e poi i diritti torneranno completamente ad Accad, che potrà eventualmente provare a fare un rilancio più avanti. Dei film di Green parleremo nei nostri prossimi episodi dedicati alla saga di Halloween, che vogliamo concludere, e sarebbe bello, ma dubito che ce la faremo, concluderla in tempo per Halloween, ma non penso che
Impossibile, non
faremo
c'è
in tempo.
settimana prossima.
Eh no, è chiaro, sì. Però insomma, adesso vediamo. Faremo ancora un podcast dedicato a ciascuno e parleremo di Halloween Ends molto brevemente, anche nel popcorn settimanale in arrivo, cioè che registriamo domani. Però proprio, secondo me facciamo una conversazione molto breve senza spoiler. Parlare di quel film senza fare spoiler, cioè limitandosi a quello che si vede nei trailer, è ai limiti dell'impossibile. Quindi sarà proprio un dire mi è piaciuto perché c'ha delle belle idee, non lo so, o non mi è piaciuto per come le mette in scena.
Sarà divertente come giocare a tabù.
Esatto, però poi ne parleremo approfonditamente del podcast dedicato, che tra l'altro vorrei concludere con un 10 minuti di La grande battaglia degli Halloween.
Ma sì,
Oppure facciamo un
assolutamente.
ulteriore podcast, ma secondo me non ne vale la pena. Io lo farei per chiudere il podcast su Halloween Ends.
Sì.
Comunque, per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto barra visione. E niente, ci risentiamo di nuovo per un'opinione veloce. Se la volete sentire su Halloween Ends, ci sarà il popcorn settimanale. Per parlare poi approfonditamente di tutti e tre gli Halloween di David Gordon Green, ci saranno i tre podcast dedicati. Grazie Francesco, ciao.
Ciao!